Ave Maria, cari amici, un caro saluto a voi tutti, eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, proprio anche in vista delle prossime solennità liturgiche, quindi ci avviciniamo alla Santa, ci avviciniamo a Pasqua di Resurrezione, vi vorrei parlare della consacrazione universale al cuore immacolato di Maria. Diciamo subito, cari amici, che già altri, come Padre Serafino, altri, hanno direi quasi analizzato in profondità questo atto di solenne, di affidamento e di consacrazione che Papa Francesco, Papa Bergoglio, ha pronunciato il 25 marzo scorso, quindi abbiamo tutti, credo, seguito questo evento così solenne e così fondamentale. Dunque, io diciamo così, lo metto come premessa, ecco, non mi occuperò, ecco, della consacrazione così come è stata pronunciata dal Santo Padre con il Papa Emerito, ecco perché non ci dimentichiamo che c'era anche il Papa Emerito, Papa Ratzinger, e tutti i vescovi del mondo, no? E quindi praticamente erano presenti in questo caso nella Basilica di San Pietro, praticamente rappresentanti tutti i vescovi di tutto il mondo, no? E, tenendo da parte non il contenuto, perché di questo contenuto ci occuperemo, ma possiamo dire così di tutte le questioni collaterali pure che sono sorte su questo atto di consacrazione, eccetera. Io invece vi vorrei dare dei numeri, cioè vorrei arrivare a una, possiamo così dire, analisi parallela di quello che è successo all'umanità in questi ultimi 100 anni più o meno, sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista scientifico, tecnologico, no? Della nostra vita moderna, così come è stata scandita anche da delle date. Io vi citerò parecchie date, anche perché ci sono delle coincidenze molto interessanti. Cominciamo a osservare una cosa, che il 13 luglio del 1917 la Madonna, che era apparsa a Fatima ai tre pastorelli, annuncia che sì, la prima guerra mondiale stava per finire, ma, proprio sono le parole della Vergine, se non smetteranno di offendere Dio, sotto il pontificato di Papa Pio XI comincerà un'altra guerra peggiore, e difatti abbiamo visto che scoppiò anche la seconda guerra mondiale. Poi la Madonna disse che quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame, delle persecuzioni, anche il Papa avrebbe sofferto molto, eccetera. E aggiunge queste parole fondamentali. Dice, per impedire tutto questo, sono venuta a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati. Queste sono le parole della Madonna nel 1917. Poi che cosa è accaduto? Lo sappiamo, c'è stato in mezzo un conflitto, della Seconda Guerra Mondiale, perché non abbiamo cessato di offendere Dio, ma attenzione, il 13 luglio del 1929, in una, chiamiamola, locuzione interiore, insomma, la Madonna parla ancora a Suor Lucia e dice espressamente che Dio chiedeva al Santo Padre che in unione con tutti i vescovi del mondo consacrasse la Russia al suo cuore immacolato. Vedete, in questa maniera qui si è perfettamente inquadrato ciò che Dio vuole. Ecco, e ci è stato comunicato attraverso la Madonna. Ma diciamo che questo è successo nel 1929 e tutti ci saremmo aspettati che l'umanità immediatamente attuasse la volontà di Dio, no? Invece che cosa è successo? Ecco, sto tracciando un po' un cammino delle tappe religiose, no? Che hanno portato poi all'evento del 25 marzo scorso. Molto succintamente, ecco, il 31 ottobre del 1942, Papa Pio XII consacrò tutto il mondo, bene, al cuore immacolato. Però c'era qualcosa che non è stato, diciamo, perfettamente conforme alle indicazioni della Madonna, per cui lo stesso Papa, circa 10 anni dopo, il 7 luglio del 1959, fa la consacrazione e qui dice di tutti i popoli della Russia, usa questo modo di esprimersi, tutti i popoli della Russia, e quindi non parla solo della Russia, ma di tutti i popoli della Russia. Ripete, cioè, la consacrazione. Questo Papa Pio XII. Non è superfluo ricordare che i dubbi relativi alla validità di queste consacrazioni, di queste, hanno perdurato, tant'è che il 21 novembre del 1964 San Paolo VI rinnova la consacrazione, però con chi? Soltanto con i padri conciliari, perché eravamo praticamente alla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quindi con i padri conciliari rinnova questo. Non c'erano tutti i vescovi del mondo, insomma. Che cosa è accaduto? Che il 13 maggio 1982, forse qualcuno di noi era già presente logicamente, San Giovanni Paolo II, in unione spirituale, vedete, con i vescovi, era a Fatima e rinnova la consacrazione. Lo rifà di nuovo 2 anni dopo, il 25 marzo 1984, durante la festa dell'Annunciazione. Poi, questo ve lo dico, questo calendario, per dire come questo periodo dal 1917 fino ad oggi è stato scandito da varie consacrazioni, se volete. Ecco. Tuttavia nel 1989 Suor Lucia dice che questa consacrazione fatta da Papa San Giovanni Paolo II era stata, diciamo, accettata, rispondeva, insomma, aveva fatto piacere alla Madonna. Qual è il problema? Pure qui è stato detto che il Papa in quell'occasione usò la parola affidamento e non consacrazione. Perché? Perché venivamo fuori da un Concilio Ecumenico Vaticano II, no? Che era finito intorno alla metà degli anni 60, il quale questo concilio è terminato addirittura con alcuni esponenti tipo Congar, tipo altri vescovi e cardinali che non volevano neanche sentire parlare di consacrazione alla Madonna, no? Quindi vedete un pochettino come è stata travagliata la storia della consacrazione. Quello che è successo il 25 marzo 2022 è che sorprendentemente, possiamo dirlo pure, il Papa pronuncia queste parole testuali. Noi dunque, Madre di Dio e Madre nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, cioè il Papa, parla col pluralis maiestatis, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Poi dice: accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, eccetera, eccetera. Quindi benissimo, cioè, tutto quello che doveva fare lo ha fatto. Non entriamo nel merito di polemiche, no? Mi voglio proprio far tirare fuori, no? Da ogni tipo di commento su questa cosa qua. Che cosa invece volevo osservare, cari amici? L'umanità in questi 100 anni, perché più o meno, no? Dal 1917, scusi, in questi 100 anni, no? Dal 1917 fino ai giorni d'oggi, sono 105 anni, che cosa ha fatto l'umanità? Cioè, domandiamoci questo: perché il calendario scandito da queste consacrazioni, ma soprattutto dalle apparizioni di Fatima e le conseguenze, questo calendario religioso come ha viaggiato in parallelo alla storia dell'umanità? Guardate che ci saranno delle cose che forse ci potranno sorprendere, eh? Teniamo presente questo innanzitutto, che pensate che all'inizio del 1900 non si sapeva neanche come era fatto l'atomo. Cioè, oggi abbiamo fatto tante scoperte, ma nel 1901 Max Planck scoprì i quanti di luce, quindi la prima scoperta, diciamo, di quella che poi sarà la meccanica quantistica. Ma al di là di questo, allora viaggiavano delle automobili che, viste oggi, farebbero ridere, perché erano sostanzialmente dei carretti, ecco, con un motore sferragliante che camminavano per la strada. Questo, guardate, soltanto agli inizi del 1900. Poi, dal punto di vista scientifico, che cosa dobbiamo dire? Che ci fu proprio a partire, direi quasi, sì, dalla data del 1917, cioè la Madonna chiede la consacrazione ed esplode, possiamo dire così, la conoscenza scientifica. Perché 1915-1916 Einstein, idea geniale, scoprì la relatività generale, qualcosa che stravolgeva completamente la nostra visione del mondo. Einstein sostanzialmente ha scoperto che noi non viviamo in un mondo a 3 dimensioni, ma a 4 dimensioni, di cui una è immaginaria del tempo, e sono tutte unite. E la relatività, cari amici, è stata verificata, tant'è vero che i nostri navigatori satellitari, i nostri computer più veloci e addirittura pure i nostri telefonini, quando li usiamo come navigatori, tengono presente la relatività generale e le sue formule. Ma soprattutto, guardate, intorno a quegli anni, 1924, che cosa accadde? Quindi facciamo una piccola notazione. Nel 1929, esattamente quando la Madonna ha chiesto di fare la consacrazione, come vi ho detto, in unione a tutti i vescovi e della Russia, cioè nominando esplicitamente la Russia, al suo cuore immacolato, nel 1929, cari amici, scopriamo, lo scopre Edwin Hubble, che l'universo è immensamente più grande di quello che pensavamo. Ai tempi dei Greci, ai tempi dei Romani, nel Medioevo, qual era lo spettacolo che si presentava anche ai grandi santi, come Sant'Antonio, San Francesco nel Medioevo? Era una volta stellata con la Luna, il Sole, le stelle, non si sapeva dell'esistenza dei pianeti, non si sapeva chi era Giove, eccetera, eccetera, si vedevano delle stelle un poco strane. A occhio nudo, nel nostro emisfero, vediamo 3.000 stelle. 3.000 stelle. Oggi ne vediamo migliaia di miliardi di stelle. Questo cosa sta a significare? Che, guarda caso, guarda che coincidenza, nel 1929 scopriamo che l'universo in cui noi abitiamo è ordini di grandezza inconcepibili, più grandi di quanto noi immaginavamo. Sole, pensavamo che fosse sì una stella vicina a noi, abbiamo visto che era 150 milioni di chilometri, 150 milioni di chilometri sono un'inezia rispetto alle galassie più lontane che vediamo oggi, che risalgono addirittura a 12 miliardi di anni luce. Ecco, perché dobbiamo dare questi numeri? Vedete, perché se avessimo rettamente interpretato queste conoscenze scientifiche, la relatività e l'espansione dell'universo, saremmo dovuti andare con la faccia per terra tutti, tutti. Perché noi fisicamente siamo un nulla nell'universo. Però su questa terra è nato nostro Signore, il Figlio di Dio, è nato l'Immacolata. E quindi l'immensità di Dio appare, l'onnipotenza di Dio, direi, appare con una potenza e con una forza che avrebbe dovuto gettare in ginocchio l'umanità. Saremmo dovuti diventare tutti credenti. Ci saremmo dovuti tutti consacrare nel 1929, come aveva detto la Madonna. Anzi, forse io azzarderei un'ipotesi, no? Che questa mancata conversione dell'umanità, dovuta alle conoscenze scientifiche, è uno dei motivi di dolore, di delusione, di contrarietà è troppo poco, no? Di colpa dell'umanità in quegli anni. Ricordiamoci che 10 anni dopo scoppia la Seconda Guerra Mondiale, no? Nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale. L'umanità davanti a queste scoperte, davanti al 1927, 2 anni prima, Heisenberg aveva praticamente completato la meccanica quantistica, aveva scoperto il principio di indeterminazione. Voi vi domanderete, ma che c'entra tutto questo? Allora, nel 1928, vedete, sempre siamo lì intorno, l'umanità scopre la penicillina. Prima di questa data gli ospedali erano pieni di gente che moriva per un dente cariato, per un graffio fatto con una spina, per un ferro che fa anche un segnetto, si moriva di setticemia, perché non c'erano gli antibiotici. Ma guardate quante grazie che Dio ci ha fatto proprio a partire da quell'annuncio del desiderio di consacrarsi, che Dio ha espresso di consacrare il mondo alla Madonna. Ci ha inondati di grazie. Facciamo qualche altro esempio. Qualche anno dopo si è iniziato a capire che c'era l'atomo, che si poteva fare la fissione nucleare. Nel 1938, un anno prima dello scoppio della guerra, la teoria della bomba atomica già c'era, la teoria della bomba atomica. Quindi è come se i tempi si accavallassero l'uno dietro l'altro. Pensate, cari amici, che mentre l'umanità si poneva il problema, che facciamo, consacriamo, quindi 1942 eravamo in piena guerra, 1952, no? Ancora un'altra consacrazione. Nel frattempo sapete che cosa avveniva? Nel 1954 è stata scoperta la plastica, il Moblen, no? Giulio Natta, italiano, ha scoperto il polipropilene. Guardate che questa scoperta ha cambiato la faccia dell'umanità. Adesso se voi vi girate con lo sguardo intorno a voi, noterete che ci sono un mucchio di oggetti di plastica, di polipropilene, ma anche di polietilene, ma anche di PPM, poi ci sono tante sigle, in corrispondenza di tante plastiche, no? La plastica, cari amici, non è biodegradabile. Per la prima volta l'umanità ha inventato una cosa che non si scioglie, che non si squaglia, che non si deteriora, che in alcuni casi sembra immortale. Pensate che negli oceani sono state trovate le bottigliette di detersivo risalenti al 1960-70. Stanno ancora là. La plastica è solo riciclabile, la dobbiamo prendere e ritrasformare o bruciarla per farla scomparire. Da allora l'umanità sta soffocando in un mare di plastica. Pensate che ce l'abbiamo tutti addosso, tutti, perché noi mangiamo plastica anche se non ce ne accorgiamo, soprattutto la microplastica. Che sapete in che cosa è contenuto, con cosa ce la ritroviamo? Non ci potrete mai arrivare, diciamo. Noi troviamo la microplastica nei nostri polmoni perché i nostri vestiti sintetici emettono particelle di microplastica. Cioè quello che ci ammazza di più sono le canottiere, quelle che noi diciamo misto, tessuto, cotone con nylon. Bene, quelli lì ci fanno respirare plastica. La plastica è stata trovata nella pancia delle donne incinte, nella placenta c'è la plastica, nel nostro fegato c'è la plastica. La plastica ce l'abbiamo dappertutto, soprattutto quella microscopica. Non soltanto le balene muoiono. Ma questo che cosa sta a significare? Che ci sono state delle scoperte di per sé benefiche che sono state usate male. Avremmo dovuto recuperare la plastica subito e invece l'abbiamo dispersa e ci stiamo avvelenando. Nel 1968, quando esplodeva la crisi morale dell'umanità e quando eravamo ancora lontani diciamo da una consacrazione fatta bene, è stato inventato il microprocessore, cioè il computer da tavolo, quello che praticamente abbiamo tutti, e sappiate che alla fine degli anni 2000 noi utilizzavamo dei computer che ci sembravano dei mainframe, cioè dei supercomputer che erano meno potenti dei nostri telefonini, di quelli che noi adesso ci mettiamo in tasca, che sono in realtà dei computer radio telefono. Anche di questo ce ne rendiamo poco conto. I nostri smartphone sono innanzitutto dei computer, poi sono delle radio, perché non c'è un filo, sono onde radio, e poi sono anche, forse in ultimo, dei telefonini. Ci servono a tutto e anche da telefono. Quando è iniziata questa rivoluzione? 1968, proprio ad opera di un italiano, Faggin, di cui vi ho parlato in un'altra occasione. Sempre in quegli anni si viene a scoprire, cari amici, che la realtà che ci circonda è enormemente più sorprendente di quello che possiamo immaginare, perché la meccanica quantistica, una teoria che sembrava fantasiosa, invece è perfettamente reale, al punto tale che un oggetto si può trovare, un oggetto di materia, tipicamente un elettrone, si può trovare qui dove sono io in questo momento, e all'altro capo dell'universo, ed è sempre lo stesso oggetto. Questo ci dice la meccanica quantistica e lo abbiamo verificato. Si tratta sostanzialmente di due cose che rispondono istantaneamente, pur essendo distanti miliardi di anni luce. Ora, cari amici, io chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale. E vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. Per chi volesse telefonare, ben venga, per chi vuole lasciare qualche messaggio lo può lasciare alla nostra regia. Ave Maria. Maria, cari amici, eccoci, riprendiamo qui la nostra catechesi, ecco, sulla consacrazione abbiamo fatto proprio calendario alla mano, 105 anni di storia, dal 1917 al 2022, i nostri giorni, sia su un percorso religioso, quello della consacrazione, delle sue varie puntate, sia quello che è successo all'umanità in questi 105 anni. E io credo che siamo approdati a una conclusione che vorrei dirla subito. Abbiamo assoluto bisogno e urgenza di tornare a Dio con tutto il cuore. Dio ha accettato la nostra consacrazione. Adesso tocca a noi, dopo questa storia travagliata di tre guerre, di cui speriamo che l'ultima non sia mondiale, e questa umanità travagliata ha forse l'ultima occasione per tornare a Dio con tutto il cuore, perché la Madonna accetta la nostra consacrazione al suo cuore immacolato. Abbiamo visto tragedie, di guerre, abbiamo visto anche un grandissimo progresso. Queste non sono coincidenze, sono da una parte delle grandi grazie, dalla parte è anche, come abbiamo sentito, la storia di un grande fallimento. L'umanità ha usato male la scienza e la tecnologia. Soprattutto ciò che addolora Dio è che noi praticamente con la scienza abbiamo scoperto l'esistenza di Dio e non ci siamo messi in ginocchio e non ci siamo convertiti a livello planetario. L'ultima carta che ci resta da giocare, cari amici, è la conversione universale, diciamo, no? Di tutta l'umanità al cuore immacolato di Maria. Pensate, cari amici, che nel 1924, Hubble, quello che poi ha scoperto l'espansione dell'universo, aveva già visto che la nostra galassia non è tutto l'universo. Di galassie ne esistono migliaia di miliardi intorno a noi e l'universo è un abisso inconcepibilmente grande. È una dimostrazione chiarissima dell'onnipotenza di Dio. La sua espansione, quella dell'universo, dimostra che la materia non è eterna, così come pensavano i materialisti, positivisti, razionalisti, ma tutto l'universo ha avuto un inizio dal nulla, ce lo dicono le stesse equazioni di Einstein, un inizio perfettamente ordinato, con un ordine di precisione infinito, inimmaginabile, e la sua complessità è anch'essa infinita. Il DNA dimostra che c'è un programma scritto in termini biologici che noi chiamiamo patrimonio genetico, DNA, la molecola della vita, che ha una complessità talmente grande che è molto superiore a tutti i computer che possiamo progettare noi sulla Terra. Quindi c'è stato un inizio, c'è un ordine infinito, c'è una complessità infinita che non può venire dal caso. Non ce n'era il tempo di fare il DNA a caso. Questo vuol dire che Dio esiste, che dietro tutto questo c'è un'intelligenza operante, che alcuni chiamano intelligent design, altri chiamano semplicemente Dio, creatore, ordinatore e santificatore dell'universo. Che cosa si aspettava a Dio? La conversione del mondo. Ci ha dato tante grazie, ci ha fatto conoscere come lui ha costruito l'universo, questo ingegnere, artefice. Avevamo il dovere di arrivare a lui guardando le nostre carte, guardando le nostre fotografie dell'universo. Saremmo dovuti arrivare a lui. Questo non è successo. Nessuno lo dice. Anzi, no, lo dice uno solo, forse due. Nel libro della Sapienza, nella lettera ai Romani, anche nel Siracide, quindi praticamente Salomone e San Paolo, dicono apertis verbis, che l'umanità è inescusabile. Siamo inescusabili, perché abbiamo tanto conosciuto, abbiamo tanto contemplato nell'universo e non siamo arrivati a conoscere l'artefice di tutto questo. Lettera ai Romani, capitolo 8. Chi non arriva al creatore attraverso le creature è inescusabile. E io direi che questo, unito al precipizio morale nel quale siamo caduti soprattutto negli ultimi 50 anni, ecco, ha determinato l'aggravamento, diciamo, dello stato di salute spirituale dell'umanità. Oggi, cari amici, senza voler fare della retorica, soprattutto senza voler fare delle considerazioni geopolitiche, ma ci rendiamo conto, no, che quest'ultima guerra, quella nella quale ormai siamo caduti tutti, anche se noi ancora non ci rimettiamo la pelle, ha dei lineamenti, uno, di incoerenza. Perché, diciamo così, è vero che sì, la prepotenza, la Russia vuole che l'Ucraina rinuncia a certe regioni che comunque avevano votato il desiderio di staccarsi, diciamo, dall'Ucraina, e non vuole vedersi arrivare alle costole la NATO, L'Ucraina non vuole entrare nella vita, nello stile di vita russo, ma vorrebbe abbracciare lo stile di vita occidentale, opulento, no? Di questo occidente a cui noi tutti apparteniamo. Vale la pena che muoiano un mucchio di persone, civili e militari, per una differenza di stile di vita, per una questione economica, per una questione di dipendenza, per una questione di voler abbracciare un certo tipo di vita anziché un altro? Vedete come i motivi di questa guerra sono quasi inconsistenti, perché non è che in Russia si viva poi tanto diversamente da come viviamo noi in Germania, in Inghilterra, in Italia, in Francia e in Spagna. Ad ogni buon conto sembra quasi che ci sia un cammino inesorabile verso l'aggravamento di questo conflitto. Ma poi c'è un'altra incoerenza che dobbiamo paventare, ed è la seguente. Il Papa, il 25 marzo scorso, ha pronunciato queste parole: noi dunque, Madre di Dio e Madre nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, cioè il Papa, la Chiesa, il nostro popolo di Dio, noi, l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore. Benissimo, perfetto. Formalmente ineccepibile. Tutte le condizioni richieste dalla Madonna, da Dio quindi, sono state soddisfatte, sembrerebbe. Non voglio entriamo in merito in questo. Ma a questo punto immaginiamoci questa situazione, che voi avete fatto anche voi, no? L'atto di consacrazione alla Madonna attraverso la Radio Buon Consiglio, abbiamo fatto pure un corso di preparazione alla consacrazione al Cuore Immacolato di Dio. Ci affidiamo totalmente a lei, ma più di affidamento, noi siamo consacrati, ci doniamo completamente, mettiamo nelle sue mani tutto, il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro, la nostra vita, ogni respiro che facciamo, perfino i meriti morali che noi possiamo guadagnare qui sulla terra, li mettiamo nelle mani della Vergine che ne disponesse ella della nostra vita e della nostra eternità. Questo è l'affidamento, la consacrazione alla Madonna, e la capacità di molto soffrire, come diceva San Massimiliano, per lei. Dopo aver detto questo, io continuo a vivere come prima. Che ne dite voi? Che ne pensa la Madonna? Ne possiamo parlare quanto vogliamo, cari amici. Se a quest'atto di consacrazione che il Papa ha fatto della Russia, dell'Ucraina, ma dell'umanità intera, abbiamo sentito, al Cuore Immacolato di Maria, se noi non facciamo seguire le nostre opere di consacrati, la nostra fede è vana. Questo ci dice San Giacomo: mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò con le mie opere la mia fede. Quindi, vogliamo dire una cosa quasi impressionante. Il Papa ci ha messo con le spalle al muro. Il Papa, il 25 marzo 2022, a me, a voi, a tutta l'umanità, ci ha messi con le spalle al muro, perché alle sue parole devono seguire le nostre opere. Che cosa aspettiamo? A convertirci, a tornare a Dio con tutto il cuore, a fare anche noi a livello personale, privato, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Perché non facciamo eco alle parole del Papa con una bella consacrazione al Cuore Immacolato di Maria? Di ogni cattolico, ma io direi di più, di ogni cristiano, non solo gli ortodossi. Sapete che in rappresentanza, no, dei vescovi c'era anche il diciamo, il vescovo greco ortodosso, no? Beh, insomma, praticamente l'umanità a questo punto veramente non ha alternative. Che aspettiamo a riconoscere la Madonna come la corredentrice? Se dobbiamo essere coerenti, no? Se abbiamo fatto l'atto di consacrazione dell'umanità al cuore immacolato di Maria, come possiamo continuare a dire che la Madonna è una donna seriale? Come possiamo dire che la Madonna non è la mediatrice universale? Cioè, se fosse una santa come tutte le altre, la consacrazione non ha nessun significato. Beh, la consacrazione si può fare solo a Dio attraverso la Madonna. Quindi c'è una grande pecca dell'umanità, che è l'incoerenza. Lo vediamo anche dal punto di vista scientifico. Scopriamo che l'universo è infinito, che è ordinato, che è stato creato sostanzialmente, che c'è una mente che ha ordinato tutto e non crediamo a Dio, ma magari crediamo ai marziani. Abbiamo fatto la scoperta della penicillina, abbiamo fatto la scoperta degli antivirali, facciamo i trapianti di cuore e continuiamo a uccidere i bambini nel grembo della madre, quando li potremmo salvare e chi non li vuole li dà in adozione e noi continuiamo ad abortire, continuiamo a far usare la scienza per arrivare alla RU486, alla pillola del giorno dopo. Ecco la grande incoerenza, ecco quello che pugnala il cuore della Madonna. Fino al punto che è la nostra unica speranza è lei, la consacrazione al suo cuore immacolato. Allora la trasmissione di oggi deve diventare per noi un programma di vita. Dobbiamo cioè seguire il Papa sulla via che lui ha tracciato, perché se non lo facciamo siamo incoerenti, siamo contraddittori, dirò di più, siamo perduti. Se non seguiamo il Papa sulla via della consacrazione al cuore immacolato di Maria, cari fratelli e sorelle, siamo perduti, se non fisicamente, spiritualmente, siamo perduti. E allora, come dobbiamo concludere questa nostra trasmissione di oggi? Ognuno di noi deve diventare un semino di senapa, che pur essendo il più piccolo dei semi delle piante dell'orto, fa l'ortaggio più grande di tutti. Ciascuno di voi, dico seguendo la radio Buon Consiglio, ma mi appoggio all'autorità infallibile del Papa, ecco, se seguiamo il Papa in questa sua opera di sensibilizzazione e soprattutto di impegno spirituale verso l'Immacolata, quindi verso Dio attraverso l'Immacolata, noi possiamo diventare veramente quel lievito che fa fermentare la massa, la pagnotta di pane, e chi lo può dire, no? Così come ci ha sorpreso la consacrazione pronunciata da Papa Bergoglio, che l'umanità si converta e che si arrivi finalmente al trionfo del cuore immacolato di Maria. Quello è il nostro porto sicuro. Se arriviamo a quello, se l'umanità si converte, se la smettiamo di offendere Dio, smetteranno tutti i nostri mali e vivremo nella pace, nel progresso. E tanti di noi non finiranno più all'inferno, ecco quello che è la cosa che più addolora Dio, no? Può vedere un pianeta inquinato, non ce l'ha detto a Fatima, non ce l'ha detto nel 1929, non ce l'ha detto neanche nel 1929. 59, quando ancora la Madonna parlava a Suor Lucia, non ha parlato di plastica, non ha parlato di clima impazzito, non ha parlato di problema energetico, non ha parlato delle fonti inquinanti, no? Della CO2 e di quant'altro. Ha fatto vedere le anime, invece nel 1917, le nostre anime che finiscono all'inferno. Allora, cari amici, impegniamoci in questo, seguiamo il Santo Padre e diventiamo tutti fautori e soprattutto praticanti della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Io vi ringrazio e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.